Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in curia.
Stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello.
Abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
E ben ritrovati su radiazione.info. Qua questo mercoledì, cos'è oggi? Il 3 febbraio?
Sì, ci stiamo avvicinando al 10.
Ecco, ci stiamo avvicinando, tra l'altro, 3 più 7 fa 10, quindi la giornata del ricordo la affronteremo con una puntata che di ricordi tratta, insomma, cioè una puntata, una trasmissione, scusate, che di ricordi tratta, che è Memoria Resistente, ma senza anticiparvi niente, che poi esatto, il bello arriva mercoledì prossimo, quindi puntatona imperdibile quella del giorno delle foibe di Memoria Resistente, ma appunto stiamo parlando della puntata della settimana prossima. Questa settimana invece siamo sempre in diretta su Memoria Resistente, letture di racconti, di esperienze, di storie di vita partigiane, per cercare di non dimenticare quello che è stato il nostro passato e soprattutto quelle che sono state le fondamenta
di questa Repubblica,
di questa Repubblica
sulla resistenza, appunto,
che poi molto spesso ce lo dimentichiamo, ma alla fine la nostra attuale democrazia tanto declamata arriva da un'esperienza di lotta e di lotta armata.
Esatto, perché comunque in ogni caso, come appunto ha detto Frank, non anticiperemo nulla, però come diciamo il 10 febbraio ricorrerà questa ricorrenza che loro vogliono revisionare a tutti i costi. Noi invece
quanti morti a Basovizza ogni anno di più,
sì, ne aggiungono, ma ne aggiungono. Non conosco il terreno classico, però
è come il canone Rai, esatto. Ogni anno ne aggiungono qualcosa,
però noi invece ci ricorderemo che appunto narreremo in quella trasmissione del 10 febbraio, narreremo per esempio tanti dimenticano magari di dire del bombardamento di Belgrado, dove perirono più di 2000 civili, però quelli non si ricorda mai nessuno. Belgrado non è stata cancellata, ma non se ne ricorda nessuno, perché dopo riprenderemo...
cioè, anche tanti che si professano dell'attuale sinistra andrebbe loro ricordato chi ai tempi firmò relativamente votò a favore dell'intervento NATO a Belgrado,
esatto, nel 99, che però abbiamo visto che il popolo serbo non si è di certo lasciato intimorire, perché comunque anche uno stilt gliel'ha tirato giù.
Sì, e poi secondo me c'è, rispetto anche alla retorica che si fa adesso, in generale, senza entrare nello specifico delle questioni, in generale sui fronti bellici, della retorica che si fa, perché poi molto spesso appunto è una retorica facile per un semplice motivo, che effettivamente per quanto noi viviamo nella società dell'informazione globale, per quanto anche una radio web come Radiazione può dimostrare che viviamo in una società globale e globalizzata anche dal punto di vista dell'informazione, dove persone dall'Australia possono sentire questa radio, però effettivamente quando ti arrivano soltanto delle notizie passate dai tuoi media di un qualcosa è un conto, quando invece riesci a recepire altre notizie da persone che tangibilmente magari si spostano da un luogo all'altro è un altro discorso. Lo vediamo oggi con tutta l'emergenza profughi e immigrati che tanto sbandierano i vari giornali, lo vedevamo allora, e soprattutto queste persone ci raccontavano una storia diversa, cioè ci raccontavano di una storia fatta di sì obiettivi bellici strategici, ma non gli obiettivi bellici strategici che potevamo avere in testa noi, cioè si trattava di fabbriche, acciaierie, miniere, cioè fondamentalmente l'intervento NATO
era
in
molto...
quella che fu la Jugoslavia è stato pensato per distruggere tutta la capacità di autosussistenza della stessa.
Esatto, perché hanno attaccato l'unica, diciamo... gli unici che continuavano a tenere testa alla NATO e ai vari capitalisti occidentali, diciamo, che volevano assolutamente occupare. Difatti ricordiamo anche l'eroica resistenza degli operai della Zastava, che pur sotto le bombe non abbandonarono la fabbrica, e appunto ricordiamo anche quell'ironico cartello sopra lo stilt con scritto "scusateci, non sapevamo fosse invisibile". Era bellissimo, mi ricordo quel cartello proprio
apposta. No, ma cioè, adesso senza andare a fare della retorica, sì. Perché volevo dire questa cosa, cioè era collegata con un fatto attuale, cioè non è che volessi
sì
fare...
sì
è pur sempre valido, esatto. ma era collegata con un fatto sì. attuale, cioè il fatto che se andiamo a leggere oggi i quotidiani, non mi interessa poi particolarmente quelli che leggete, possono essere il Mattino di Padova, il Gazzettino di Padova,
del nord-est
o di quello che volete, però leggiamo insomma una versione abbastanza edulcorata di quello che
sì,
è stata la lotta delle lavoratrici della NEC, che quest'oggi
esatto.
sono state sgomberate, perché a parte tutto bisogna ribadire il fatto che di fronte a delle persone che siano lavoratrici, come la diciamo enfatizzavano certi, che siano in generale classe operaia o meno, cioè persone che avevano un posto di lavoro, l'hanno perso, sono state licenziate, non usiamo i termini
esatto.
della stampa borghese, sono state licenziate da questo posto di lavoro, andando a venire meno loro al salario, quindi una fonte di sussistenza.
Una dignità. Tra l'altro, perché comunque sono state licenziate.
Cioè,
dopo
di fronte anche... alla loro anche proteste che poteva sviluppare, adesso non voglio stare qua a stare dietro alle polemiche, a rispondere a tutta la monnezza che è stata detta oggi sui giornali nei confronti di queste lavoratrici. Potevano farlo legittimamente, potevano farlo illegittimamente, potevano usare dei modi convenzionalmente democratici o meno, però fatto sta che uno la può condire un po' come vuole, può cercare di addolcire la pillola fin quando gli pare, fatto sta
che queste persone sono state licenziate
più di 50 lavoratrici, esatto. Oggi, tra l'altro, dopo di fronte alla loro fabbrica hanno trovato la polizia,
esatto,
che bloccava loro e faceva entrare i crumieri. Ora, questo ruolo è esattamente questo, cioè di pestare gli scioperanti e di far entrare i crumieri. Nel ventennio lo fecero i fascisti.
Assolutamente sì.
Poi possiamo fare poi tutti i discorsi che vogliamo, possiamo fare le discussioni, possono andare la Camusso, Landini, chi volete voi, nei talk show a disquisire cose, però poi quelle sono chiacchiere. Poi la realtà dei fatti è che queste persone si sono trovate di fronte alla celere che,
esatto,
le impediva materialmente loro di bloccare i cancelli della fabbrica, intanto che la celere impediva loro di bloccare gli ingressi della fabbrica.
Faceva da cordone,
altre persone, esatto,
chiaramente proteggere la guerra dei poveri,
quindi
innescare la guerra dei poveri e proteggere i padroni che la vogliono innescare.
Sì, ma soprattutto la celere quest'oggi, ieri mattina, la celere di fatto è stata servizio d'ordine dei padroni.
Beh, chiaramente
in maniera esplicita,
sappiamo,
poi
sappiamo
le chiacchiere, insomma, possono, cioè le chiacchiere, le discussioni, le analisi possono spingersi, purtroppo lo sappiamo, oltre ogni limite dell'umano concepire, perché l'abbiamo visto, purtroppo, cioè le discussioni e le analisi possono arrivare a definire tutto e il contrario di tutto, però il fatto è questo, il fatto,
esatto,
è questo qua, lavoratrici, esatto, a cui va ovviamente tutta la solidarietà di questo programma e di Radiazione Tutta. Tra l'altro abbiamo un'intervista con loro di martedì, la trovate alla categoria interviste di radiazione.info, quindi se volete approfondire anche un po' di più, perché ovviamente noi abbiamo un'ora, non è che possiamo, non è neanche il ruolo di questa trasmissione, diciamo, potremmo, ma
però
non vogliamo,
è pur sempre una resistenza
analizzare, esatto, nello specifico questo fatto, però se volete trovate lì il podcast. Effettivamente poi ognuno tragga le sue conclusioni, si riferisca all'area politica che meglio crede, insomma, però di fatto quello è e quello rimane.
Esatto, dato che comunque la nostra trasmissione si chiama appunto Memoria Resistente, anche la loro è una resistenza.
E proprio per questo la settimana scorsa eravamo con storie partigiane del Monferrato e delle Langhe, qui delle,
sì,
Langhe, che è il
questa volta invece, che ho tralasciato anche questo libro, mi mando anche il perché, torniamo un po' in casa nostra,
dai,
nel senso,
casa tua, io stavo più a casa mia,
sì, no, comunque,
però non sono campanilista,
no, quindi. No, torniamo nell'alto Vicentino, l'abbiamo narrato la storia a tempo che fu, adesso parliamo appunto di un altro maladense, cioè il nome degli abitanti di questo paese che si chiama Malo, che è in provincia di Vicenza, che appunto diede anche i natali a un altro famoso comandante, se non una leggenda oserei dire partigiana, che era Ferruccio Manea, detto Tar, uno di quelli che pagarono duramente, anche tra l'altro dovette subire anche la caccia all'uomo da parte delle forze reazionarie che erano insinuate dentro la resistenza, difatti per un certo periodo si fisse anche morto perché c'era qualcuno che voleva fargli le scarpe, come cercarono di farne tante altre, dato che abbiamo parlato ad esempio di Foibe, Jugoslavia, ex Jugoslavia, quindi la prossima settimana ricorderemo anche chiaramente il nostro caro Mario Tofanin, al secolo comandante Giacca, uno di quelli che al momento stesso dell'invasione tedesca della Jugoslavia si trovava a Zagabria e iniziò immediatamente a fare quello che doveva fare, quello che era proprio stato addestrato.
Guarda, come dicevo anche la settimana scorsa su questa questione qua del ruolo che oramai paradossalmente si vuole far passare come subalterno dello Stato italiano nei confronti dello Stato tedesco, su tutte quelle che furono poi le politiche razziste, razziali e persecutorie, che poi, cioè, appunto passa come se dal 43 in poi l'Italia ormai alla deriva, ma in realtà è una storia che trae le sue radici ben prima, sì, del 43.
Nel 38.
Esattamente.
Quando appunto Re Sciaboletta firmò le leggi razziali per stare sulla scia dei crucchi.
No, perché appunto su questa cosa qua c'è da fare anche una grande parentesi. Cioè, così grande che non basterebbe neanche questa trasmissione per svilupparla, perché se nella storiografia tedesca comunque si riscontrano, cioè storiografia tedesca, se nella storiografia mondiale si riscontrano e si dichiarano ormai senza più tanti giri di parole quelli che furono i campi di sterminio, perché facciamo anche il giusto distinguo: campi di sterminio e campi di concentramento. I campi di sterminio i tedeschi li tennero in Polonia, lontano dagli occhi.
No, ce n'erano anche qualcuno in Germania. Solamente che la gente, no, erano più piccoli, ma lo scopo era quello.
Esatto.
Solamente che la gente faceva finta
poi,
di
non che la gente non morisse neanche nei campi di concentramento, però i campi
erano
di sterminio
campi di lavoro,
erano
campi di sterminio erano
finalizzati
allo sterminio,
allo
esatto,
sterminio, cioè,
perché era calcolata che tu dovevi durare, ecco, 3 mesi.
In tutto questo, nella storiografia italiana spesso si dimentica che i campi di sterminio ce li avevamo anche noi, e come i tedeschi no, non li tenemmo in Germania, li tenemmo in Jugoslavia.
Sì, c'era l'isola Calva,
sempre per parlare dei pericolosi partigiani
jugoslavi
e della loro efferatezza. Beh, a parte tutte le menzogne che girano sulle foibe così, ma volendo anche andare a parlare di fatti specifici,
sì,
cioè,
sì,
effettivamente queste sono persone, è come se condannassimo. Cioè, condannare i crimini dei partigiani jugoslavi è un po' come se condannassimo degli eventuali crimini di ebrei polacchi che uccisero delle SS tedesche, perché di questo si parla, perché l'Italia, in Jugoslavia, i
sì,
campi di concentramento,
sì,
esterminio, perché va detto, non è che fossero solo campi di concentramento, erano campi preposti anche per l'eliminazione degli esseri umani, in Jugoslavia ci furono.
Sì, erano le isole, difatti, appunto, non le mettevano in terraferma perché non volevano appunto far vedere come era un po' per la popolazione civile in Germania, però c'erano dei campi, solamente che i tedeschi, la popolazione civile, pensava che fossero tipo boh, che bruciassero carbone, roba del genere. Purtroppo non era carbone. Difatti fu quando liberarono i campi, sia americani che mi sembra anche sovietici, evitarono per il momento di togliere via tutti i cadaveri, tutto il macello di membra umane che era disperso per quei campi infami, e fecero sfilare la popolazione civile tedesca dei dintorni, per dopo non potessero dire che non era vero, che fossero invenzioni, mentre i sovietici, quando si trovarono appunto al primo contatto con Auschwitz, fu solamente che non riuscirono nemmeno a proferire una parola, perché tale era l'orrore di quei campi che si trovarono davanti.
Ma secondo me in questo poi è anche esemplificativo non tanto una parola, un fatto storico, ma un concetto. I tedeschi, comunque, il Terzo Reich,
il regno millenario,
si accorse ben prima che, insomma, l'Armata Rossa giungesse ad Auschwitz, a Birkenau, in altri campi, che ormai quella zona sarebbe passata inevitabilmente sotto il controllo russo.
Sovietico.
Quello che fece,
come piace
sovietico,
dire, noi, diciamo sovietico,
moi, sovietico. Quello che fecero e quello che scrissero nei loro rapporti non fu di eliminare le persone,
eliminare le prove. Eh sì.
E questo è un concetto che non è da poco.
No.
Perché quando una persona diventa una prova dei crimini che hai commesso, soltanto che appunto noi ci dimentichiamo che lo stesso, per quanto noi ci possiamo ritenere succubi di, lo fece anche lo Stato italiano.
Sì, sì, ma tra l'altro di fatti un campo...
E per certi versi anche peggio, perché ricordavamo la settimana scorsa che per certi versi le leggi razziali italiane, che tanto adesso si professano come uno scimmiottamento diplomatico delle leggi razziali tedesche, in realtà furono molto più restrittive delle leggi razziali tedesche, furono molto più restrittive e furono anche per certi versi più strumentali, perché insomma aiutarono il regime fascista a eliminare certi personaggi scomodi da vari ambiti, che poi non si parla sempre per forza di un ambito politico stretto, dall'ambito istituzionale, intellettuale, accademico,
esatto,
quello che si vuole, però essendo che appunto avete leggi così restringenti, poi anche lo strumento della delazione divenne fondamentale per corse di potere che non è che, visto che eravamo ormai quasi 100 anni fa, e non è che, visto che c'era una guerra in corso per il resto del globo, l'arrivismo umano non fosse molto esatto, diverso esatto, da quello di oggi.
Esatto, insomma. Hanno ben pensato, introduciamo le leggi, un po' come stanno facendo adesso. Non sono leggi razziali, ma hanno un altro nome, ma sono quelle più o meno.
Sì,
sono
appunto,
le stesse descrittive,
cioè
sono lo stesso.
Nel senso, poi è il nome con cui le classifica la storia, perché cioè, le leggi razziali di allora... O le leggi che stanno promulgando adesso, anche le discussioni che stanno facendo in comunità europea ora, o anche semplicemente le notizie che leggiamo sui giornali tutti i giorni, cambiano nome, cambiano soggetto, ma
sono sempre quelle.
Io guarda, ho avuto la fortuna, ho avuto l'occasione di assistere a questa ricostruzione fatta la settimana scorsa in vista della giornata della memoria, e effettivamente c'era un'esposizione dei vari articoli di giornale che l'Italia cominciò, cioè la stampa italiana cominciò a fare uscire poco prima delle leggi razziali, e la cosa che neanche la relatrice è riuscita a farsi a trattenersi è proprio l'enorme similitudine nei termini delle modalità di dare la notizia rispetto a quello che si sta facendo adesso nei confronti ad esempio della popolazione araba qua in Italia. E sì, questo, sì, insomma, un campanello d'allarme ce
esatto
lo dovrebbe far suonare. Però comunque sono le 21:21, non vorrei
quindi
rubare altro tempo alla lettura. Quindi,
come diciamo sempre, guardiani del presente, memoria di quelli che furono quelli del passato. Quindi, detto questo, iniziamo con la lettura di Luigi Meneghello, I piccoli maestri, che narra l'avventura, anzi, la lotta partigiana di questo vicentino, appunto, questo maladense o di Malo, che sorpreso pure lui dall'8 settembre del 43, mentre si trovava a fare la guardia ai confini, diciamo nel Tirreno, lui era arruolato nel quinto alpini, era un allievo ufficiale del quinto alpini di stanza Merano, si trovò anche lui in quei giorni di delirio, di confusione, di sbando più che altro, che fu l'8 settembre del 43. Lui e i suoi commilitoni chiaramente fecero la cosa che cercarono di fare tutti, chi più fortunato, ma tanti purtroppo non meno fortunati, perché vennero catturati e tradotti sui treni diretti in Germania, appunto per i campi di concentramento come parlavamo prima, anche se anche là non è che fossero rose e fiori, diciamo che i campi di sterminio era una cosa orribile, là invece la situazione era più o meno uguale, solamente che ti davano 20 grammi di pane in più. Quindi vediamo la storia di Luigi Meneghello, questo appunto, questo partigiano vicentino, e i piccoli maestri, come ha chiamato il suo libro. Appunto ci riportiamo all'8 settembre, quei giorni concitati di confusione e di sbando, dove migliaia di militari sul suolo italiano e nelle egge o comunque sui vari fronti dove erano a distanza le truppe tedesche, truppe italiane scusate, come in Jugoslavia, che vedremo appunto nella prossima puntata, la popolazione di fatti ci diceva: per di qua alpini, per di là, il popolo italiano difendeva il suo esercito, visto che si era dimenticato di difendersi da sé. Non voleva saperne che glielo portassero via. Alla stazione di Vicenza fummo afferrati e passati praticamente di mano in mano finché fummo al sicuro. Le donne pareva che volessero coprirci con le sottane, qualcuna più o meno provò. Lelio andò a casa, io presi la strada del mio paese. A casa mia c'è uno stair, disse a Lelio. Tu cambiati e vieni su. Lo stair era probabilmente un ricordo della prima guerra mondiale, che appunto Malo mica tanto dista da quello che fu il fronte durante la prima guerra mondiale sull'altipiano di Asiago. E tanti avevano a casa questi souvenir della prima guerra, lo Steyr in questo caso è proprio il famoso fucile austriaco narrato in tanti canti tipo il Tappum, che era un ricordino. A casa mi diedero subito da mangiare un uovo sbattuto,
e tra l'altro il Tappum
sì
fa anche, fu anche, oltre che fa anche, fu anche ispirazione a una famosa canzone
triste,
che fa
canzone
anche da sigla un altro programma,
esatto,
che cerca
1914,
di perpetrare,
esatto, di continuare con la storia di quei poveri fan,
esatto,
infatti,
tra l'altro siamo anche un po' maleducati perché non l'abbiamo mai ribadito all'interno di questa trasmissione, ne approfittiamo per farlo adesso. Ogni giovedì alle 18:45, dalle 18:45 alle 19:45 c'è appunto 1914, che è un programma nato l'anno scorso, visto beh, ormai due anni fa,
ricorreva, esatto, che ricorreva il centenario,
visto tutta l'enfasi data, esatto, nel ribadire il centenario della prima guerra mondiale, allora si ricordò quello che fu, cioè è un programma che serve a ricordare quello che fu effettivamente la prima guerra, esatto, mondiale, ovvero uno, se non il più
grande massacro di proletari della storia.
Esattamente, quindi vi invitiamo ad ascoltare anche questo, ovviamente, esatto, trovate tutto quanto sempre sul sito radiazione.info. E io mi scuso per l'interruzione,
no no, tranquillo. Lo Steyr era nel cassetto, nel comò, in camera del papà, e c'erano anche una dozzina di pallottole. Quando arrivò l'elio in bicicletta da Vicenza, andammo in orto a provarlo. Dal mucchio di rottami prese un pistolino. Cinta e sparai due volte, uno lo mossi e uno lo sbriciolai. Sei, pensai, vale a dire centri nel cuore, e il resto feriti gravi. L'elio tirò un pomodoro, traforò netto, al corso avevamo fatto di tutto tranne il tiro con lo Steyr. È evidentemente che anche col fucile abbiamo mira. Lo Steyr era leggermente migliore del 91 italiano. Il 91 italiano aveva qualche problemino, diciamo, come direzione, era un calibro leggero, diciamo, per un fucile.
Vabbè, considerando che, esatto, avevamo delle truppe mandate in Siberia con le scarpe di cartone,
esatto,
era l'ultimo dei loro problemi.
E da quella volta, per tutta la durata della guerra, non mi occupai più di controllare la mia mira. Con questa mira, con lo Steyr, andammo su per Monte Pian a cercare un posto adatto a far cosa, era ancora del tutto vago. Lelio ed io avevamo una mezza idea di doverci mettere noi con i due soli a fare i ribelli contro gli estensori di manifesti. Non avevamo pensato seriamente al problema di chi altro potesse interessarsi. Fummo presi in contropiede. Il mio paese era pieno di gente come noi, era riconoscibile il mio paese. A ogni ora arrivavano soldati dai quattro cantoni dell'orizzonte, tutti si cercavano noi, volevano fare qualcosa, organizzarsi. Si riunimmo all'aperto tra le piante, alla fontanella, dietro il santuario di Santa Libera. Venne, si può dire, tutta la gioventù del paese, dalle ultimissime leve a quella parte veneranda, quasi canuta della gioventù del paese, che era partita 10, 11, 12 anni prima. Sedevamo lì, intorno mescolati con gli altri veterani dell'11, i mostri del 12, le classi grottesche. Me li ricordavo come personaggi di quando ero bambino. Poi erano restati solo i loro nomi e quelli dei paesi dove li mandavano. Ora erano qui, calmi, incredibili, disposti ad associarsi con noi. Mi veniva una specie di smania euforica, pestavo i piedi per sfogare la fretta di cominciare, di far presto. C'erano popolani e borghesi, militari e civili, c'erano studentini e giovani, c'erano riformati, commercianti e qualche storpio, gente di chiesa, ladri e maestri, c'erano tutti. Mi vergognavo un po' a trovarmi a parlare troppo spesso come sdottorando, e tutti che mi ascoltavano parlavo fitto e pulito come un libro stampato. I libri stampati bisognerebbe bruciarli tutti, pensavo, e quelli che li sanno a memoria bruciarli anche loro. Questo però non glielo dicevo mica, non si sa mai. Fatto sta che avvertivo il disagio.
Vabbè, me ne è credo. Una frase che comunque andrebbe a noi.
Sì. Che avvertivo il disagio di sentirmi giudicato idoneo a dirigere perché capace di parlare. Parlare mi era facile, bastava aprire la bocca e venivano fuori idee, iniziative e programmi. E una volta venuti fuori parevano autorevoli, è un bel vantaggio l'educazione umanistica. Chi sa parlare comanda. Ma io ce l'avevo con questa educazione umanistica, me ne aveva fatte di sporche. Non volevo comandare, però parlavo. Dicevo, non fatevi influenzare da nessuno, tantomeno da me. Fate quello che vi pare giusto. E tutti dicevano, bravo ostia, facciamo come dice lui. Per la verità, gli altri non è che tacessero, ciascuno diceva la sua. Si sentiva che eravamo d'accordo. Rino, seduto per terra vicino a me, mentre si discorreva di cercare pistole da trafugare, si mise a tirarsi su un calzone e infilò la dita nel calzetto. La meglio arma di tutte le armi è questa. Mi disse, tirò fuori una limetta lunga, cilindrica, affilatissima, una specie di punteruolo filiforme. La teneva infilata nel calzetto. Mi venne in mente Lucchini, che punse Elisabetta d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe, con una lima proprio così, talmente affilata e sottile, che l'Elisabetta non si accorse nemmeno di essere stata pugnalata, e invece aveva questo filetto di lima letteralmente infilato nel cuore, e nessuno lo sapeva finché fu morta. Sentivo più correnti incrociarsi lì sulla conchetta della fontanella, l'anarchia politica, i ladronecci di galline, lo storicismo crociano, l'antifascismo. Si avvertiva di essere testimoni di un singolare processo storico, qualcosa che riguardava le componenti sommerse della vita italiana, o forse della storia europea. Quel giorno andai a casa canticchiando e anche a cieco Beppe faceva il carrettiere. Mancanza de mula attaccava a sua mogliere. Storicamente non è vero, Francesco Giuseppe era pieno di distrazioni e sua moglie ancora di più. Ma pazienza, Rino si offerse di fare un pugnale lì, ma anche a me, io accettai. Era un po' imbarazzato, devo dire, al suo tempo, lo presi col dente levato, ricordava un po' troppo le risse in osteria, le ferite furbesche. Se va avanti così, pensai, la prossima volta mi regalano un grimaldello. Era tuttavia un gran piacere trovarsi in mezzo a questo bagolo. Primeggiavano sugli altri gli studenti popolani, ma tutti cercavano di fare qualcosa. Persino i giovanotti azzimati della piazza, i quali si assunsero il taglio di capelli alle ragazze, che si erano fatte vedere coi tedeschi, magari senza avere la malizia politica, poverine. Il boia era il principale parrucchiere del centro e il taglio veniva eseguito con finezza e quasi con civetteria. C'era un uomo ancora giovane che portava gli stivali neri, un curioso berretto di pelo, due basette lustre, lunghe e folte. Aveva gli occhi vellutati e i tratti preziosi e lo splendore degli zingari. Studiavamo insieme questa o quella impresa, preparavamo i piani, ma quando si arrivava alla scelta degli esecutori era sempre lui che alzava la mano e diceva io. Andava sempre lui, solo con altri, a piedi in bicicletta a recuperare e disarmare. Lui disarmava, recuperava, si riconosceva subito il tipo dell'eroe popolare, anche se per il momento era una gloria preliminare, notturna. Sacco in spalla, carrettino a mano, furgoncino a pedali, esplosivi granulosi, baionette con la lebbra e qualche pistola. Ma il suo nome era già una leggenda. Veniva da un ambiente familiare che aveva e continuò ad avere tenaci e intempestosi rapporti con i carabinieri. La cosa, anziché l'amaro, mi esaltava. C'è una società da smontare, pensavo, e forse questa è la volta buona. Del resto, c'era anche qualche ex carabiniere tra i resistenti al mio paese. Faceva una curiosa impressione vederli vicini. L'uomo col berretto, col pelo, e i suoi nemici ereditari, affratellati in qualche latrocinio patriottico. Anche gli ex carabinieri si comportavano esemplarmente, ma l'uomo col berretto di pelo splendeva. La sua successiva carriera fu brillante. Era un leader naturale, la guerra sulle nostre colline è il suo eroe, al suo nome. È un grande onore per noi studenti essere stati insieme con lui sul cominciare delle cose. La società non è stata smontata, però dopo la guerra l'uomo col berretto di pelo tornò in prigione. E io dico che è una bella vergogna. E difatti questo uomo col pelo è il comandante Tara. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non provavano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole, altri pedagoghi. L'Italia è vera, dicevo a Lelio, nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni, è un professore, ma non fa scuola perché non ha voluto prendere la tessera. E di questo facciamo atto a Giuriolo, che tra l'altro pagherà anche con la vita. Credevo che non ce ne fossero più, diceva Lelio. C'è lui, dicevo io, e si può dire che noi siamo i suoi discepoli. Cosa vuol dire discepolare? Diceva Lelio, ma io gli spiegavo che chi frequentava Tony Giuriolo diventava fatalmente suo discepolo. E in fondo anche chi frequentava i suoi discepoli. Ormai sei un suo discepolo anche tu, gli dicevo. Quanti ce n'è di questi discepoli? Saremo una dozzina, come quelli di Gesù Cristo. Quelli erano gli apostoli. Approfittavo per dargli una breve bibliografia sull'argomento. Omodeo, Renan, la storia critica. Lelio era colpito. Come le sai queste cose tu? Da Giuriolo si impara quello che si dovrebbe imparare a scuola. C'entravano gli apostoli con l'Italia? C'entravano moltissimo. Che cos'è una patria se non un ambiente culturale? Ciò conoscere e capire le cose. Purtroppo per noi personalmente è già tardi, dicevo. Ci hanno tenuti troppo a lungo nel pozzo. Non ci metteremo mai del tutto da questa muffa. E Lelio diceva, allegria. Nella crisi di settembre con i compagni vicentini non ci trovammo subito. Antonio era fuori zona. Era con certi reparti verso il confine jugoslavo, detti partigiani. Pareva roba slava, ammirevole, ma un po' strana, virtù barbara. Qualcuno dei nostri compagni, più autorevoli, era anche lui fuori uso. Franco era in prigione, in pratica dovremmo arrangiarci, ciascuno per conto suo. Sentivamo chiaramente però di formare un gruppo anche così dispersi, e istintivamente volevamo cominciare a funzionare come un gruppo, una piccola squadra scelta di perfezionisti vicentini. Io, bene, Bruno, Nellio, Lelio, Mario, Enrico e qualche altro, ci riunimmo una sera e decidemmo intanto di procurarci noi stessi le nostre armi personali. È un lavoretto da nulla, dissi, ma per cominciare andrà bene. Discutemmo a lungo sui modi più consoni, venivamo fuori tutte le stramberie della nostra educazione borghese, efferrati nei concetti, eravamo molto sensibili e scrupolosi nella pratica. Se lo scopo è la scancellazione corporale disarmando, ogni mezzo è buono, ma se lo scopo è soltanto la sottrazione della pistola, bisogna scegliere con cura. Scelto tra la legna da ardere, un cilindrico paletto e la scorza bluastra, sospirando decidemmo di bandarlo con delle fasce. Noi non possiamo non dirci cristiani, diceva bene. La sera a Vicenza giravamo per le strade in piccole pattuglie di amici, a tre, tutti con le impermeabili, tutti con le mani in tasca. Quello in mezzo aveva il paletto, sceglievamo con cura gli ufficiali e ci mettevamo a seguirli. Il paletto uscì di tasca alcune volte e salì anche in aria, ma se il bersaglio cammina, al momento che il paletto si innalza, l'intervallo tra esso e la testa automaticamente si allunga. Decidemmo di sdoppiare le squadre, uno viene avanti, ferma l'ufficiale dicendo «Scusa, è un fiammifero». Gli altri due arrivano dietro e usano il palletto su un bersaglio fermo. L'ufficiale si sedette a
terra. Tra l'altro era una pratica abbastanza diffusa, perché
sì, al primo momento sì.
Cioè, chi ci ha seguito anche la puntata scorsa sicuramente si ricorda il passaggio che avevamo letto, appunto, che usarono la stessa strategia in Piemonte con un personaggio che andava a chiedere delle informazioni in modo che poi uno pensa, cioè si scontra anche con la materialità delle cose, perché vabbè, al di là dell'intenzione e tutto quanto, poi bisogna anche operativamente essere in grado di portarle avanti, no?
Sì, sì, no, appunto.
Infatti, cioè, questo qua che gli chiedeva, arrivava per strada chiedendo informazioni per arrivare a un paese, a un fascista in stanza su quella strada. E semplicemente tutto questo per far sì che intanto che gli con la mano proprio indicava, magari gesticolando come si classico nella cultura,
la pistola puntata,
esatto, cioè in quel secondo in cui uno materialmente, perché poi stiamo parlando di cose materiali, perché quando hai del piombo davanti non è che puoi andare troppo
per il sottile
per filosofeggiare, no?
Sì, sì, appunto, erano cose molto veloci, nel
momento in cui questo qua abbassava effettivamente la pistola per usare le braccia per indicare la strada, arrivava
gli puntavano questa finta pistola comunque.
E poi è anche simpatico vedere come lo stesso stratagemma si declini in modi diversi a seconda della situazione.
Esatto, difatti l'ufficiale si sedette per terra con mani tremanti e per l'eccitazione gli sbottonavamo la fondina di cuoio, ma era vuota, la pistola non c'era. Vigliacchi traditori, non avevano neanche le pistole da mettere nelle fondine degli ufficiali. Quindi io direi che adesso, prima di intraprendere di nuovo la lettura di questo simpatico libro, tra l'altro, perché è anche scritto in maniera un po' da cazzone in un certo momento, perché si narra di questi compagni che non sanno che fare, ma dopo vedremo che comunque dopo Meneghello si ritroverà veramente...
Ma sai, cioè, alla fine è un po' anche il bello di questi libri, no? Perché cioè, sicuramente l'Accademia, ma non solo l'Accademia poi italiana, avrà sfornato delle penne migliori, dei personaggi che sapranno
è molto...
raccontare le storie anche in maniera migliore e anche creare delle storie in maniera migliore, ma qua non si tratta di raccontare una storia in maniera vincente,
sì.
Qua si tratta proprio di una testimonianza,
esatto,
storica,
lui
che
sta
acquista valore,
esatto, è proprio bello anche per questo,
esatto,
perché sta raccontando.
Ma secondo me poi il valore che acquista è duplice, perché acquista valore da un lato perché è una storia appunto reale,
esatto,
ed è una storia, cioè non di secondo piano, quella resistenza,
no,
italiana fino all'ultimo partigiano, e va sempre ricordato questo, cioè non è una storia di seconda importanza,
forse quella dell'Esopo.
E seconda cosa acquista ancora maggiore importanza considerando,
sì,
tutti gli sforzi che sta facendo, perché si trattano di sforzi,
anche di procurarsi armi, perché rischiavi anche una pallottola se l'altro si accorgeva che non era vera.
Sì, ma quello che intendevo io è tutti gli sforzi che sta facendo lo Stato italiano, e non solo lo Stato italiano, per cancellare questa storia.
Mentre il nostro...
E non si trattano di sforzi, cioè nel senso, io non lo voglio dire in maniera sarcastica, si tratta di sforzi, perché c'è gente... Ci sono persone che hanno studiato, che insomma sono state formate, tutto quanto, e che vengono anche lautamente stipendiate. Quindi si tratta di professionisti,
sì,
messi lì apposta per quel motivo lì, cioè per oscurare una fetta importante della nostra storia.
Esatto. Mentre Meneghello, tra l'altro, mi domando ancora come...
siamo così studiati, canto nostro ci teniamo a dar voce.
Difatti mi domando come ho fatto a tralasciare tra tutti i libri che potevo trovare proprio Meneghello. Mi esprimo, difatti quando l'ho preso ho detto, ho potuto tralasciare.
È una notevole lettura, esatto. Però adesso non è che possiamo leggere un'ora di fila, quindi vi lasciamo con una canzone e ci risentiamo tra qualche minuto, sempre qua su radiazione.info.
Vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será la vida que vendrá.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad. Y con decisión la patria vencerá. Y ahora el
che si alza e la luce con voce gigante gridando adelante.
La patria sta forgando la unità, del norte a sur se mobilizzerà, del senza l'aria ardiente minerà, dal bosco austral unito se la luce e il trabajo eran la patria cubrirà, su paso ya annuncia il porvenir de pie e cantar che il pueblo va a triunfar, milione si impone la verità di acero, son ardiente battaglioni su manos van levando la giustizia e la razón, mujer con fuego e con valor, y estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza.
Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Alla memme mensa popolare, vieni alla memme mensa popolare, vieni alla memme mensa popolare.
Mensa popolare Marzolo occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro. Anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
Solitamente con questo programma non ci prestiamo a pubblicità, ma quando sono pubblicità così favolose non
sì,
possiamo...
Sì, esatto, anche perché dato che conosciamo chi le ha fatta. Però
sì, assolutamente, è un valore aggiunto, è un valore aggiunto.
Anche questa è una resistenza perché appunto, sappiamo che c'è gente,
a parte gli scherzi, no, infatti cioè, partecipate a questi pranzi, ma soprattutto al di là dei pranzi fate vivere questa occupazione, perché come tutte le occupazioni, ma come anche tutti i frangenti, cioè poi non deve esserci per forza luogo fisico occupato, però in generale come tutti i frangenti di lotta hanno bisogno della solidarietà e dell'appoggio
anche
di chiunque.
Perché si tratta di posti auto-organizzati, autogestiti, autofinanziati che non fanno lucro né profitto, ma sono luoghi aperti a tutti, anche perché tra l'altro sappiamo benissimo che con la difficoltà anche per chi come le lavatrici della NEC hanno perso il lavoro, mettere dopo e iniziare a pagare e andare a fare la spesa inizia a essere un problema, quindi noi facciamo vivere questi posti dove si offre la possibilità anche a chi è preso, come tanti ormai, specialmente anziani e pensionati, sono presi per la canna del gas, di poter mangiare qualcosa senza dover fare arricchire i soliti noti e comunque in ogni caso anche portare il loro contributo a un posto che resiste proprio, anche non dimentichiamo, in una città sempre più a deriva borghese, quindi
no, ma anche perché cioè, poi alla fine l'augurio, cioè nel senso l'invito è quello di formare la propria cognizione della realtà al di là di quello che potete sentire nelle fonti di informazione, che siano quelle mainstream, che sia anche radiazione, cioè, sono, noi non è che invitiamo tutti quanti a formarsi soltanto su quello che diciamo, l'invito è sempre formarsi su quello che anche si vede, si percepisce uscendo dalla propria casa, uscendo dalla propria dimora, perché proprio l'altro giorno stavo leggendo un giornale, adesso non mi ricordo quale, sinceramente, però mi ha fatto particolarmente specie leggere due notizie distanti anche poche pagine una dall'altra. Una che parlava di 100-150 lavoratori di qualche stabilimento, adesso quello specifico appunto non saprei dirlo, però purtroppo è all'ordine del giorno tutti i giorni a qualche parte in Italia, quindi ahimè è anche difficile, purtroppo è anche difficile tenere il conto o sì, la memoria di chi sia, cioè non è il caso particolare,
esatto. Noi cerchiamo di farlo,
purtroppo non è più l'eccezione. 100-150 lavoratori a casa, con certi toni, scritto in un certo modo l'articolo, e poi poche pagine dopo un articolo sulla questione degli sfratti per morosità incolpevole, scritto in un altro modo, con focalizzati altri concetti che di fatto tenevano, come si può dire, queste due cose, per quanto molto intimamente correlate, riusciva a tenerle scollegate. Tu leggevi questi due articoli e effettivamente sì, non ti accorgevi della correlazione. Però uscendo dalla, ognuno uscendo da casa propria, poi io sono anche contento nel sapere che magari chi ci ascolta non ha questi problemi, non ha l'ufficiale giudiziario alla porta, non ha il padrone che lo minaccia ogni 5 minuti di licenziarlo, però obiettivamente uscendo dalla propria porta, anche se si vive bene o male, non dico nell'agio, ma in una situazione tranquilla, cioè fuori dalle porte di casa nostra ormai c'è la morte, ok? C'è la gente che viene licenziata, c'è la stesse persone che vengono licenziate sono quelle che non possono pagare un affitto e vengono buttate fuori di casa.
Certo, mentre ci sono appunto, come vogliamo sempre ricordare, case popolari, edifici pubblici che sono vuoti, abbandonati, come è stata la messa a Marzolo
esatto, per 4 anni, e come è stato il Fusinato, esatto, per 15.
Quindi non parliamo di due camere, parliamo di 130 camere che pagate chiaramente con i soldi anche di quei poveri cristi che adesso non ce la fanno più a pagare un affitto, sono state pagate anche con i loro contributi, con le loro tasse, e qualcuno le lascia andare allo sbando. Questo non è solamente una negligenza, questo è proprio un crimine, oserei dire, perché altra parola non ci può essere.
È un furto.
È un furto, esatto, bravo.
È esattamente un furto, cioè, ma non perché lo dico io, cioè, non che sia un particolare fan del diritto, ma andando a guardare proprio i termini con cui la borghesia stessa definisce un furto, questo è un furto, cioè chiedi i soldi,
rubare ai poveri.
E la cosa che francamente, appunto, leggendo i giornali un po' per anche il ruolo di radiofonici che ci compete, e quindi anche un po' la necessità anche per parlare ai microfoni bisogna essere informati, di informarsi e vedere il trend che c'è adesso degli articoli, perché insomma qualche mese fa leggevamo gli articoli, qualche mese fa, per un annetto abbiamo letto gli articoli sulla scuola e abbiamo visto la scuola che fine sta facendo, esatto. Abbiamo letto gli articoli sull'edilizia residenziale popolare e abbiamo visto che fine ha fatto l'edilizia residenziale. Adesso purtroppo stiamo leggendo quelli sulla sanità. E probabilmente il prossimo obiettivo, non è che voglio fare il menagramo, però il prossimo obiettivo io ho proprio paura che sarà quello lì.
Esatto, chiaramente.
A leggere i giornali, perché insomma, a fare proprio un'analisi empirica di quello che leggo e quello che poi succede, quello che leggo sui giornali mainstream ovviamente, e quello che poi succede nella vita reale, che molto, certo, spesso perché i giornali mainstream, per non dire sempre, no, non raccontano. la correlazione c'è. E quindi vedendo sì, un po' però, gli articoli esatto. che escono adesso...
Come diceva appunto un compagno, la borghesia è proprio l'attacco e pian piano ci tolgono tutto. Noi speriamo che la gente si renda conto di questo.
Ma oltre a sperare, perché esatto. come diceva Monicelli, la speranza l'hanno inventata i padroni, noi cerchiamo anche di fomentare esatto. qualcos'altro e lo facciamo attraverso questa trasmissione con delle letture che parlano di storie di chi... Non è stato più a questo gioco esatto. del capitale
ed è salito in montagna, come diceva anche Giovanni Pesce, scarpe rotte e pur bisogna andare.
E allora andiamo avanti con la lettura esatto. per questi ultimi 5 minuti.
Difatti in tutta la provincia avvenivano le stesse cose come il mio paese. La gente si radunava, si contava, nascondeva armi, reduci sbandati fraternizzavano con gli uomini dei tenti. Le famiglie incoraggiavano, i preti con qualche cautela davano il benestare. Oddio, ce n'era qualcuno che diceva: io veramente vorrei vedere l'ordine del re. Ma c'era anche un sacco di brava gente. C'era un moto generale di rivolta, un no radicale, veramente spazientito. Ce l'avevano contro la guerra, implicitamente e confusamente contro il sistema che prima l'aveva voluto cominciare e poi l'aveva grottescamente perduta per forfè. Il moto degli anni investiva non solo il regime crollato, ma l'intero mondo che in esso si era espresso. La gente voleva farla finta e ricominciare, tutti andavano a tentoni. C'era un po' di antifascismo implicito e tecnico, non molto, un po' di rabbia verso i tedeschi spaccatutto, un po' di patriottismo popolare e una bella dose dell'eterno particolare italiano, gli interessi locali, parrocchiali. La frase più comune era salvare il paese, ossia soprattutto le case del centro, il ponte sul torrente, le cabine, anzi le gabine, dell'elettricità, dalle presumibili vendette di tedeschi ritirata. Naturalmente c'era ancora un'area di ritirata imminente, di fine in vista, e si parlava di darsi una mano, gli uni con gli altri, tra paesani come si fa una calamità naturale. Ma se l'anima di questi tropismi era nell'idea di doversi arrangiare da sé, perché si sentiva che tutto era andato in fascio, sia il fascio che il resto. E così qualunque iniziativa, anche la più moderata, conteneva un germe di ribellione e questi germi fiorivano a vista d'occhio. Gli istituti non c'erano più, li avremmo potuti rifare noi di sana pianta, era ora. Dappertutto, almeno da noi nel Vicentino, si sentiva muoversi la stessa corrente di sentimento collettivo. Era l'esperienza di un vero moto popolare ed era inebriante, si avvertiva la strapotenza delle cose che partono dal basso, le cose spontanee, si provava il calore, la sicurezza di trovarsi immersi in questa onda della volontà generale. Ma guarda un po', dicevamo con Lelio, vien fuori che c'è per davvero la volontà popolare. Pensavamo a quella delle scritte murali, perché quando una cosa si vedeva scritta sui muri, segno che non esisteva. Così noi prendevamo per scontato che la volontà dell'Italia non esiste, invece ora è saltata fuori. E c'eravamo in mezzo, veniva in mente come dovevano essere sentiti Lenin e i suoi amici in quelle prime settimane dopo il suo arrivo alla stazione di Finlandia e rimpiangevamo la nostra pochezza. Viaggiavamo in bicicletta da un paese all'altro a stabilire contatti, a censire e investire, a parlare col prete, col maestro elementare, con gli studenti, coi gruppi di reduci. Si entrava nelle case, nelle canoniche, nelle osterie, nelle botteghe. Si vedeva come vive la gente, in che modo imposta le sue faccende. Io sono un paesano, ma sul mio paese non avevo mai riflettuto. Ero troppo occupato a viverci. Non era una struttura sociologica, per me, ma una categoria a priori dell'intuire, parole un po' grosse ma vere. Qui, in questi altri paesi e paesetti ritrovavamo schemi analoghi di occupazione, di condotte e di idee. Ora li vedevo fuori di me e li capivo. Paesi e paesetti erano ancora rimescolati per effetto della guerra. C'era un'area provvisoria incerta, nelle case, nelle piazzette, nei campi. La gente non sapeva ancora bene come assestarsi di nuovo in una vita normale. Le famiglie erano ancora centrate sulle donne, oltre che sui vecchi e sui bambini. Gli uomini giovani, tornati appena, parevano un po' in prestito. Io e Lelio ci sceglievamo potendo i paesi da cui... aspetto lontano eravamo innamorati. Lui amava Trissino e io Barbarano. Io avevo varie piccole cotte e così andavamo ora ai tretti montanini, ora agli assurdi Cogolli, ai Polei, agli Arcugnani, ai Gambugliani, alle Tezze Polverose e ai Giavenali di Fiaba. Caduti in mezzo alla campagna, proprio lì dove fuoriesce dalla terra l'asse del mondo, attorno al quale hanno costruito un campanile. Trovavamo le cucine a mattoni, le stanze con le travature nude, le stalle, le tezze, i cortili. Bevamo l'acqua dalle secchie di rame. Sedevamo sulle seggiole spagliate sulle pietre di focolari, cospiravamo parte in casa, parte in piazza, in mezzo alla gente, dalle nostre parti, in dialetto. Il loro modo di fare e di parlare ci inteneriva per la strada che creavamo di poesia, di filosofia e specialmente di estetica, perché in mezzo a tutti questi sconquassi credevamo sempre importante l'estetica. Quasi tutti i miei amici la credevano importante. Sembra strano oggi, ma era così. Si partiva con le leghe biciclette nuove comprate a credito e si filava. Ora verso nord, ora per giù per la riviera Berica per andare a, diciamo, 90. C'era un allarme aereo a Vicenza, era verso mezzogiorno e c'erano alti in aria sopra la città tanti aeroplanini di Stagnola. Si era fatta una specie di lunga colonna di gente che scappava gaiamente in bicicletta chiacchierando e ridendo sotto Monte Berico. Cominciarono degli sbuffi di aria e di polvere lungo questa colonna, una dietro l'altra in fila, nella stessa direzione in cui ci stavamo muovendo, ma più veloci. Improvvisamente la strada appariva tutta smossa. Davanti alla ruota delle nostre allegre biciclette c'erano delle buche spropositate, gran mucchi di terra soffice, tutto un ingormo di fagotti. Anzi, a un certo punto la strada non c'era più e così ci fermammo. Neanche la colonna della gente in bicicletta non c'era più. Restavano banchi di aria polverosa e qua e là sagome di persone sonnambulate. Appoggiai la bicicletta al cancello di un villino, era periferia, c'erano villini col giardinetto davanti il cancello. E lì c'era una ragazza che si era gettata per terra tra due pilastrini del cancello. Pensai che si fosse fatta male e andai a tirarla su. Era una ragazza di campagna, ovviamente una servetta, formosa e attraente, avrebbe avuto 16 anni. Teneva gli occhi chiusi e pareva come sbiancata in faccia. Cominciai a parlarle tenendola in braccio, ma tutto un tratto, con viva sorpresa, mi accorsi che era morta. Doveva essere scoppiata quegli scoppi interni che producevano le bombe. Purtroppo era il famigerato spostamento d'aria che ti spazzava via gli interni, gli organi interni.
Di sì, fuori. Sì. Anche su questo c'è.
Sì, purtroppo.
C'è da aprire una parentesi. Perché, sì. Beh, adesso poi è anche tardi, non è neanche questione di entrare in questi dettagli. Però, guardando anche quello che è. Che sta diventando anche l'arte dell'oppressione, perché di arte e di tecnica si tratta, non è mai casuale. Cioè, vedere anche, non so, per dirti, gli israeliani con i droni come monitorano, per, tra virgolette, come uccidono i palestinesi. Poi di fatto si perde anche un po' un contatto con, cioè, su cosa vuol dire un'arma.
Difatti,
anche per qua in Veneto, che va molto in voga ultimamente la questione dell'autodifesa, dell'armarsi. Poi magari, come leggiamo sul Mattino, c'è il cacciatore che ammazza il figlio per sbaglio. Sì. Cioè, non ci si rende conto della potenzialità di questi ordigni. Cioè, non è questione del boom, del fuoco e cosa. Cioè, sono ordigni che
servono per uccidere.
Servono per uccidere e sono pensati da persone che hanno studiato per quello, per uccidere, quindi sono efficienti dal loro punto di vista.
Questa, dato che stiamo anche parlando appunto di Malo, che è vicino all'altipiano, mi ricordo sempre i vecchi recuperanti dell'uovo che mi dicevano sempre: ricordati che una bomba è stata nata, è stata fabbricata, progettata
per
uccidere.
Per esplodere, per uccidere.
Quando la vedi devi sempre ricordarti, difatti loro su un pezzo d'artiglieria hanno tracciato un monito con scritto: sono stato un ordigno di morte, ora voglio essere un monito per la pace. Perché loro ti ricordano sempre per cosa è nato. Per quelli recuperanti erano tanti anche compagni che facevano quel lavoro per vivere, perché non avevano altro, c'era il regime fascista, c'erano tante cose brutte, e ti dicevano appunto che loro recuperavano queste cose per vivere, per rivendere il metallo. Però ti dicevano sempre: ricordati che sono state costruite dalla borghesia per ammazzarci, e loro rischiamo di nuovo la vita.
Di
esatto.
Morte, sono strumenti.
Adesso rischiamo di nuovo la vita per recuperare, per vivere. Quindi, appunto, chiudendo con il discorso di questa maledetta bomba che aveva ucciso questa sedicenne, questa ragazzina, noi la ricordiamo perché comunque la storia è reale, anche se romanzata. Ricordiamo che questa ragazza sedicenne, la bomba però aveva fatto un craterino proprio davanti al cancello, e sul labbro del craterino c'era anche un uomo vestito di scuro. Aveva solo qualche piccola ferita, ma era scoppiato anche lui. Non era morto però, stava solo morendo. Io mi misi a sbottonargli la giacca al colletto, ma l'elio mi disse di lasciarlo morire in pace. Dalla bocca gli usciva una specie di panna montata color vaniglia. E con questa ultima frase di questa storia di Luigi Meneghello, i piccoli maestri dell'inizio della sua vita partigiana,
che sicuramente riprenderemo,
esatto,
anche nella prossima puntata.
Effettivamente merita, è un libro scritto molto,
anche se la prossima puntata ne avremo di che dire.
Sì, esatto.
Però,
esatto, è un libro vero, cioè tratto da una storia reale, molto anche semplice.
Assolutamente, cioè, quindi se vi è appassionato, l'invito ad ascoltarci anche il 10
anche
di febbraio,
esatto,
successive.
Oltre alla puntata che noi inaugureremo per ricordare le contro, noi volevamo la controstoria di queste foibe che tutti portano come anticomunisti, soliti dannati comunisti, sempre quella la frase ormai di rito. Noi invece vi racconteremo la vera storia di quelle malette foibe e di chi invase la Jugoslavia.
E con questo direi
vi salutiamo
l'invito di a ascoltarci il 10 di febbraio per la prossima diretta, per la replica guardatela sul palinsesto di Radiazione.
Comunque,
ci sono anche i podcast, quindi.
Esatto, e per chi vuole appunto guardare il film, c'è anche il film Piccoli Maestri, proprio, che è tra l'altro un bel film, è semplice, è una cosa vera di quella lotta sull'altipiano di Asiago.
E con questo vi salutiamo
e che fischia
sventoli.
Il vento e che fischia ancora.
fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge